Sandro Veronesi. Ciao Sandro.
Ciao.
Ciao, grazie intanto di essere qui con noi, sono molto contento di averti qui con noi. Allora Sandro, volevo sapere da te, domani intanto si gioca, vigilia, sfida contro il Como, siamo sempre, diciamo, più o meno le stesse cose, speriamo che sia la gara della svolta, speriamo che la Juventus inverta la tendenza. Intanto, siccome è la prima volta che ti ospite, ti chiedo subito un giudizio finora sul lavoro di Motta, cioè sull'impatto di Motta nella Juventus.
Credo sia il peggiore impatto che io ricordi, il più disastroso. Non ricordo niente di più disastroso. Poi magari tornerà buono, ma per ora è la cosa più disastrosa che ho visto succedere in 60 anni. Perché c'è la presunzione, capito? C'è la presunzione di insegnare qualcosa. E questo io non me lo ricordavo, a memoria mia non c'era mai stato nessuno che veniva a insegnarci il nulla.
Tu dici, Sandro, presunzione sotto il profilo delle scelte tattiche, dell'atteggiamento, dell'interazione con i calciatori, da quale punto di vista?
Tutti questi, questa cosa di chiamare i calciatori per nome e poi cacciarli fuori in quel modo, non va bene, non va bene, ragazzi, non va bene. Poi dopo verrò smentito, io spero, domani faccio il tifo tutte le volte, però non va bene.
Cioè tu quindi mi stai dicendo, se dovessi sintetizzare adesso io, Motta non è da Juventus?
Ti pare, a te ti pare di sì?
Beh, finora mi ha deluso abbastanza, diciamo, così.
Allora, diciamo che quello che si è visto si parla chiarissimo. Quello che dovremo vedere, io spero mi smentisca a partire non tanto da domani, ma da martedì e dal sabato dopo e da mercoledì dopo. Se ci sono 4 vittorie, allora io sono il primo a saltarsi il divano. Però...
Allora, hai parlato di giocare... Ah, ok, scusami, perfetto.
No, dicevo, fin qui non c'è stato nulla che lasci sperare questo. Mm.
Speriamo che magari, ecco, tu venga smentito, io venga smentito e la maggior parte, possiamo dirlo, dei tifosi bianconeri e dei nostri radioascoltatori vengano smentiti. Hai parlato di esclusioni, ecco, ti volevo chiedere un tuo parere, volevo sapere un tuo parere proprio sul discorso Vlahovic, che da inamovibile è diventata una riserva vera.
Cosa vuoi dire? Non c'è, io non credo ci sia allenatore al mondo che non siano quei 2, 3, 4 considerati guru, che rinunci rafforzato l'attacco con un altro attaccante prolifico, che rinunci a uno che l'anno scorso gli ha fatto 20 gol, che quest'anno ne abbia fatti 12, cioè più di Zirkzee in tutto l'anno passato. Non si capisce, soprattutto considerando che poi a giugno lo devi vendere, e quindi anche solo per quello cercare di mantenerlo su, se questo segna dei gol in Champions League lo vendi meglio. Ma niente, non c'è nessuna logica in nessuna mossa, sono tutte in contraddizione l'una con l'altra, e il risultato per ora è la logica conseguente a questa roba. Dopodiché può darci che questa cosa ci sorprende.
Tra l'altro, parlando sempre di esclusi, parliamo addirittura di 2 AD importanti, no? Danilo, con le modalità che abbiamo visto, e anche Fagioli.
Ma anche lì, io questo non voglio pensare che sia stato Motta a dire buttatelo fuori, però è stato regalato praticamente. È stato praticamente regalato, e quindi perché era un giocatore sul quale non si faceva molto di conto. L'anno scorso, quando ci fu la squalifica, fu un colpo duro, perché era considerato quello che sarebbe stato, diciamo, insieme a Pogba, pensate, questi due dovevano essere le nuove stelle del centrocampo, che era veramente opaco e che è rimasto opaco per tutta la stagione, proprio perché non c'era lui. Dopodiché è stato preso un giocatore strapagato che, mi sembra a me, almeno per quel che ho visto qui, un grande giocatore di calcetto, e non è stato fatto giocare Fagioli. Boh, anche questa sembra una...
Parli di Coop Meynes, ovviamente, Sandro, no?
No.
Di Douglas Luiz.
Sì, Coop Meynes è un grande giocatore, basta farlo giocare come sa. Ma quell'altro io non l'ho mai visto giocare bene in vita mia, e secondo me non è un grande calciatore, è uno che gioca a calcetto, non gioca a calcio.
Quindi Coop Meynes è un grande calciatore, però onestamente, anche rispetto a quanto è stato pagato, 61 milioni, forse però ancora non lo sta dimostrando nella Juventus.
Certo che no, ma non è colpa sua se è stato pagato troppo. L'abbiamo pagato troppo, e poi non lo sappiamo utilizzare. Io l'ho visto svariare in tutte le posizioni del campo, l'ho visto in una partita addirittura tutta a sinistra e sulla fascia, e i giocatori vanno fatti giocare come si sono affermati, nel ruolo in cui si sono affermati, perché non sono tutti Neskens, capito? Invece qui sembra che noi abbiamo tutti Neskens, e quindi dove li metti giocano bene. Neskens ce n'era uno, basta.
Esatto, ma così come della Grande Olanda c'è stata solo quella nazionale nella storia del calcio, no? Perché io perché lui si rifà un po', io ho letto la tesina quando ha fatto l'esame da allenatore, lui sostanzialmente si ispirerebbe, usiamo il condizionale, alla Grande Olanda, però mi sembra quasi utopistico, ma non solo per Motta.
Se dobbiamo spiegare questo, io non sono un esperto, ma quindi andare contro questi assunti così elementari, per questo dicevo presunzione. Non ha senso pensare che un giocatore che ha fatto molto bene in un ruolo possa svolgere tutti gli altri ruoli. Non ha senso mettere Savona a sinistra con la pubalgia, senza pubalgia a destra con la pubalgia a sinistra. Non ha senso. Non ha senso nulla di quello che stiamo vedendo. Poi si può vincere, si può perdere, come qualsiasi squadra, ma certamente non sei competitivo.
Sì, questo è un po' il succo del discorso. Ma tu chi avresti scelto, Sandro? Se fosse dipeso da te, no? Come allenatore,
guarda, quando è stato preso io non avevo meno nulla contro di lui, perché credevo anche a quelli che dicevano che era un grande allenatore, anche se non aveva dimostrato niente, però immaginavo che qualcuno, ne sapendone più di me, io ero felice quando hanno preso lui. Dopodiché ho avuto un problema. Il mio problema è stato questo. Quando Thiago Motta ha detto, annunciato, dopo aver incontrato il presidente del Bologna, che non rinnovava con il Bologna, e tutti sapevamo che era perché aveva un accordo con la Juventus, ha preso l'Harley Davidson e è andato 20 giorni in vacanza e ha firmato il contratto.
Abbiamo fatto giustamente il discorso di qualche calciatore, dell'allenatore, però ti chiedo, non credi che magari manchi anche qualche pezzo da 90 nei quadri dirigenziali?
Ah, certamente, io qui questo però è un fatto abbastanza noto, non è che lo scopriamo adesso. Da quando hanno fatto pulizia, diciamo, e hanno messo uomini fidati aziendali, manca totalmente personalità nella dirigenza. Non c'è nessuno che va a parlare in televisione, perché nessuno lo riconoscerebbe nemmeno. E non c'è nessuno che la mattina alle 7 può telefonare a Top Mainz e dirgli: guardi Top Mainz, che io non mi aspetto molto da lei, perché se chiama alle 7 Scanavino non gli rispondono nemmeno. È chiaro che è la cosa che mi preoccupa è quello che dicevo all'inizio: io non ho mai visto una cosa del genere, è proprio perché non c'è molta più Juventus nelle rivali della Juventus che nella Juventus. Perché nell'Inter c'è Marotta, perché Napoli c'è Conte, la Fiorentina è piena di Juventus, Ken, Fagioli, e nella Lazio c'è Baroni, nell'Atalanta c'è Gasperini, tutta gente Juve che è venuta su, si è formata nella Juventus. Nella Juventus non c'è nessuno.
Sì, l'ultima, questa diciamo è personale, a ottobre è uscito il tuo ultimo libro, Settembre Nero, che immagino, non so come sia declinata bene la Juventus, però c'entri, pensavo Settembre Bianco Nero, in realtà, scherzo ovviamente. Che libro è questo, Sandro? Che romanzo è?
Ma è un romanzo ambientato 52 anni fa, il protagonista è un ragazzino di 12 anni, tifoso della Juventus, fa in tempo a dirlo, della Juventus di Bettega e di Altafini, e di una estate a 12 anni nella quale, insomma, viene sballottato dagli eventi, prima viene spinto a una maturazione, diciamo, precoce, e poi però gli capita una cosa abbastanza dura da accettare proprio nel giorno in cui alle Olimpiadi di Monaco viene fatto quell'attentato tremendo, appunto, dal comando chiamato Settembre Nero, che dà titolo al romanzo proprio perché c'è questa coincidenza. Poi in realtà di quel fatto non si parla, per Giulio Bellandi, cioè il protagonista di Foto Juventino, il Settembre Nero è anche l'inizio di una vita molto diversa e molto difficile, di cui ti racconto poi solo nel finale.
Non c'è dubbio, se adesso, veramente ultimissima, dovessi adesso scrivere invece un libro sulla Juventus, come lo intitoleresti?
Ma non lo scriverei adesso, l'avrei scritto, anzi ho scritto un poema sulla Juventus 4-5 anni fa che si intitola L'Juventus,
lo so,
con l'apostrofo, perché è così che la chiamavano i vecchi dalle mie parti, e io scrivo quando la Juventus e gli Juventus sono nei suoi cenci. In questo momento, ripeto, parlo più volentieri del Napoli, dell'Inter, della Fiorentina, dell'Atalanta e della Lazio, ci trovo più felice.
Molto molto chiaro, grazie mille Sandro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
Ciao.